Buon pomeriggio a tutti, benvenuti su Intervista Autori. Oggi
Scusa,
pomeriggio
scusa un attimo, scusa se ti...
abbiamo con noi gli autori del libro Gli italiani che lasciano l'Italia, le nuove migrazioni al tempo della crisi, ovvero Marco Alverio dell'Università del Quebec e Fabio Berti dell'Università di Siena. Sono curatori di questo volume uscito proprio in questi giorni per la casa editrice Mimesis. Benvenuti.
Grazie. Ciao.
Allora, iniziamo subito ad entrare nel vivo dei contenuti di questo interessante libro che si occupa di un tema in qualche modo a volte negletto nel dibattito pubblico attuale, che è sempre molto concentrato sul tema delle immigrazioni, mentre invece il vostro libro si concentra sull'emigrazione degli italiani e in particolar modo non sul tema delle emigrazioni interne, ma sulle emigrazioni degli italiani all'estero. Come mai questa scelta e in che cosa sono diverse queste emigrazioni degli italiani dalle emigrazioni del passato?
Anche se negli ultimi decenni del Novecento l'attenzione si è concentrata soprattutto sull'immigrazione in ingresso in Italia, l'esperienza dell'immigrazione italiana non si è mai esaurita completamente. E anche a causa delle conseguenze della crisi economica iniziata nel 2009, poi con la crisi politica del 2011 e tutto quello che è successo negli anni successivi, oggi è tornato ad essere un fenomeno di massa. Bisogna sapere che secondo il rapporto della Fondazione Migrantes, quindi basato su dati AIRE e Istat, nel 2018 oltre 128.000 italiani emigrati all'estero. Quindi in 13 anni questo dato ci dice che sono aumentati del 70% gli emigrati all'estero. E appunto questo flusso ha ripreso vigore. Non si era mai spento, ma ha ripreso rigore soprattutto a partire dalla crisi economica e dalla crisi del 2011. Poi c'è la questione politica che è molto importante, perché queste migrazioni naturalmente, voglio dire, non sono infinite, ci sono anche degli ostacoli, come vedremo, come abbiamo visto nel libro e come vedremo oggi nell'intervista. Ad esempio, la Brexit è già stato un primo segnale che ha limitato la mobilità, di molto la mobilità anche degli italiani, mettendo degli ostacoli burocratici che prima non c'erano. Quindi, anche le condizioni politiche, comunque, degli ultimi anni hanno avuto un impatto su questo fenomeno. E la situazione che stiamo vivendo, legata alla pandemia, naturalmente non era oggetto del nostro libro. Ma apri comunque degli scenari, delle riflessioni importanti.
Sì,
Nel vostro libro andate
forse
anche un po' più.
potrei aggiungere altre due parole, visto che hai accennato alla questione delle migrazioni interne. In effetti, c'è una certa continuità tra la questione delle migrazioni interne e le migrazioni invece per l'estero degli italiani. Nel senso che sappiamo bene come l'Italia sia da sempre paese di emigranti. La storia ce lo insegna, per cui le emigrazioni transoceaniche di fine Ottocento, poi le migrazioni europee del dopoguerra, poi con il boom economico erano partite, con il boom economico, lo sviluppo dell'industria in Italia, le grandi emigrazioni interne degli anni 50 e 60. Nel momento di stabilità e di successo economico negli anni 70 sembrava che ognuno restasse volentieri a casa propria. In realtà ci sono alcune ricerche fatte tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 che mostrano una formidabile ripresa delle emigrazioni interne. Gente, italiani che dalle regioni del sud si sono spostati verso le regioni del nord. E questo è andato avanti sicuramente fino alla crisi del 2008 a cui accennava Marco. Ecco, con il 2008 si rifermano le emigrazioni interne, Per cui se noi guardiamo tutti i dati disponibili, vediamo appunto un blocco delle nuove immigrazioni interne che c'erano stati anni 90, anni 2000 e ripartono quelle internazionali. Per cui gli italiani che smettono di trasferirsi da sud a nord iniziano a ripartire per l'estero con modalità, con caratteristiche in parte anche diverse, in parte no, per la verità. Però gli italiani ritornano a mettersi in moto, magari non hanno più la valigia di cartone, cambiano le situazioni, cambia il tipo di inserimento occupazionale, ma è tutto sintomatico. Questi grandi processi di mobilità sono tutti sintomatici anche della necessità di avviare processi di riequilibrio tra situazioni molto diverse da un punto di vista principalmente economico, ma anche da un punto di vista sociale più in generale.
Un altro elemento legato a questo aspetto di cui parla Fabio è rispetto alle migrazioni del passato. Questa immigrazione si vede bene, tocca anche le regioni e le province più ricche. Ci sono province come la provincia di Varese, la provincia di Treviso e altre province considerate ricche che negli ultimi 10 anni hanno visto comunque partire molte persone, soprattutto molti giovani. Quindi i nuovi immigrati sono forse visibilmente meno disperati, ma come vediamo nel libro, ci sono comunque delle traiettorie, dei percorsi non sempre facili.
Nel vostro libro c'è una visione critica del concetto di brain drain, che non sempre si rivela un gioco a somma positiva, ma nasconde anche meccanismi di intrappolamento, precarizzazione del lavoro. Inoltre fate vedere che spesso il racconto dell'emigrazione all'estero come problema di fuga dei cervelli sottovaluta anche la rilevanza di una emigrazione di profili anche a bassa qualificazione. Potete approfondire questo punto, che mi sembra di grande originalità e di particolare rilevanza nel vostro testo.
Sì, noi siamo un po' abituati alla retorica del brain drain. Dico la retorica perché è una rappresentazione delle migrazioni degli italiani che tende tendenzialmente a evidenziare i bravi laureati italiani, molto ben qualificati anche grazie al nostro sistema universitario, che trovano collocazione occupazionale all'estero. La circolazione, anzi, più che circolazione, la fuga dei cervelli. In realtà questo aspetto è solo una faccia della medaglia delle nuove migrazioni, nel senso che la ricerca che noi abbiamo fatto a Montreal e le altre ricerche contenute nel volume mostrano una situazione ben più complessa ed articolata. È vero che il brain drain c'è, è vero che all'estero vanno tanti italiani giovani qualificati, laureati con il dottorato di ricerca, eccetera, ma partano, e è la quota maggioritaria, anche tante braccia, ovvero persone che vanno a collocarsi in lavori manuali, in lavori non necessariamente qualificati. Spesso anche quando partono i cervelli non è detto che il lavoro che trovano corrisponda alla qualifica professionale che hanno acquisito in Italia, e questo ci rivela in qualche modo che spesso l'esperienza di emigrazione degli italiani non è così rosea come a volte ci immaginiamo quando parliamo degli expat. Anche qui c'è tutta una bella terminologia che viene di volta in volta utilizzata spesso per sottolineare gli aspetti appunto positivi, qualificanti, eccetera. In realtà, andando a fare ricerca all'estero, scopriamo tanti italiani che vivono condizioni di precarietà, che vivono in parte anche condizioni di sfruttamento sul lavoro, in alcuni casi sono legati, se non proprio a dei ricatti, ma comunque sono legati in modo molto stretto al datore di lavoro. E questo ci mette in evidenza appunto che la precarietà è un'altra delle questioni che andrebbe in qualche modo approfondita, e rispetto alla retorica positiva, invece suscitarci qualche riflessione aggiuntiva. Gli italiani vivono spesso delle difficoltà burocratiche sia fuori dall'Europa che in Europa. Vivono il problema dei permessi di soggiorno, soprattutto nei paesi extraeuropei. Gli italiani vivono in alcuni casi l'esperienza dell'irregolarità, in una sorta di parallelismo con quello degli stranieri che arrivano in Italia. Noi siamo abituati a pensare che gli immigrati irregolari sono solo gli stranieri che arrivano da noi. Ecco, facendo ricerca si scopre che ogni tanto capita che gli irregolari sono gli italiani, magari in Australia, magari negli Stati Uniti, magari in Canada. E questo ci dice appunto la complessità di questa esperienza e anche la difficoltà dei percorsi di vita che si trovano a vivere tanti italiani che lasciano una condizione di precarietà in Italia per trovarsi in una condizione di quasi altrettanto precarietà all'estero. Cosa bizzarra.
C'è questo elemento che Fabio sottolineava, quindi del non solo cervelli ma anche braccia, e naturalmente c'è tutta la questione emozionale del processo migratorio, quindi delle relazioni. Oggi l'emigrazione rispetto al passato è fatta più in un'ottica transnazionale, quindi ci sono delle relazioni che continuano con il paese di origine, anche grazie alla tecnologia, ai social media, la mobilità che fino adesso era stata più facile, vedremo come sarà con il post pandemia. Quindi c'era un'ottica più integrativa rispetto a quella sostitutiva del passato in termini relazionali, perché le tecnologie lo permettono. Per me questa, la ricerca che abbiamo fatto a Montreal con Fabio e anche tutto il lavoro sul libro è stato quasi essendo io emigrato nel 2011, essendo in Canada da quasi 10 anni, è stato un lavoro interessante, molto interessante dal punto di vista scientifico, ma che mi ha anche, come dire, che è stato che ha toccato alcuni nervi scoperti del mio percorso, del percorso di migrazione. Quindi la questione quando io sono arrivato nel 2011, sono arrivato, come diceva Fabio, non con la valigia di cartone, ma con una valigia ben rigida, con il mio computer. Quando sull'aereo ho incontrato questo signore che veniva dall'Abruzzo, che stava a Montreal da 40 anni, mi ha detto: vedrai, arrivi qui, poi non te ne andrai più e poi non apparterrai, non sarai né italiano né canadese. Questa cosa mi ha sempre colpito e mi accompagna.
La storia del tuo
In realtà sì, perché in qualche modo sì, perché comunque nonostante l'integrazione che uno può avere, c'è comunque sempre il fatto che vieni da emozionalmente, anche dal punto di vista delle relazioni, di relazioni anche con un altrove, e quindi non è sempre facile di integrare questi elementi. Poi c'è anche tutta la questione della ricchezza del percorso migratorio, quindi la questione della mobilità, però c'è questo elemento della relazione, della cultura, quindi essere un po' a cavallo tra le due culture.
È molto importante quando noi discutiamo i nostri libri nel nostro canale, parliamo molto delle implicazioni di policy che queste ricerche, queste riflessioni possono avere in un tema così importante come quello delle migrazioni degli italiani e in particolar modo anche migrazioni giovanili, mi sembra di capire da molte delle ricerche che avete citato, quali indicazioni di policy allora mi viene da chiedervi possono emergere dalla riflessione contenuta nel vostro testo?
Ma probabilmente una delle prime questioni dovrebbe essere quella di riuscire a leggere i processi migratori, fatti di immigrazione e di emigrazione, in una visione globale, in una visione più omogenea. E quindi bisognerebbe che la politica, la cultura, l'opinione pubblica in qualche modo si abituasse a riflettere e quindi anche a programmare e a prendere decisioni tenendo in conto del fatto che viviamo in un mondo dove la mobilità, almeno fino all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, dove la mobilità appunto è un diritto, è un diritto da preservare. Il diritto alla mobilità non è scontato, non deve essere colto e percepito a senso unico, per cui il diritto degli italiani ad emigrare sì, diritto degli stranieri a venire in Italia no. Dovremmo imparare, e su questo la politica potrebbe fare molto con tutti gli strumenti di cui dispone, dovremmo tenere conto appunto a queste dinamiche così articolate. Ci vorrebbero anche misure mirate, molto specifiche. Per esempio, se noi consideriamo che gli italiani iscritti all'AIRE sono, in alcuni casi, soprattutto in Europa, sono una minoranza rispetto alla realtà degli italiani all'estero. Gli italiani iscritti e regolarmente registrati nell'anagrafe degli italiani all'estero, l'AIRE appunto, sono in alcuni casi minoranza rispetto alla presenza vera. E questo per diversi motivi. Uno degli aspetti che è venuto fuori anche dalle ricerche che abbiamo raccolto, cose banali, esperienze banali. Per esempio l'accesso al diritto alla salute. Spesso gli italiani all'estero trovano più conveniente mantenere la residenza in Italia perché in Italia c'è un sistema sanitario di stampo universalistico e quindi spesso trovano più conveniente tornare a curarsi in Italia che non farsi curare nel paese di residenza. Ecco, la politica su questo potrebbe in qualche modo intervenire, dovrebbe probabilmente intervenire e riequilibrare alcune storture del sistema.
C'è anche un elemento di tipo più relazionale, ma che riguarda ad esempio le associazioni, l'associazionismo, la partecipazione sociale degli emigrati italiani, è la questione della relazione tra le nuove migrazioni italiane e quelle più tradizionali, ad esempio degli italo-canadesi o degli italo-americani. Ci sono il nostro capitolo su Montreal, ma c'è anche il capitolo di Serra su New York, e quindi della relazione tra la comunità italo-americana e i nuovi italiani arrivati a New York. Quindi noi abbiamo visto una ricerca a Montreal, ad esempio, esiste molta diffidenza, i giovani non si avvicinano sempre all'associazionismo italiano, che è molto organizzato per regione. Ad esempio ci sono i calabresi, i veneti, i siciliani, che hanno queste associazioni, questi circoli, diciamo, fondati negli anni 50, 60, 70, e dove, diciamo, l'età media è molto avanzata. Quindi io, prendendo una metafora che si usa molto in Canada, parlando dei francofoni, degli anglofoni, si usa la parola le due solitudini, in questo senso la utilizzerei anche per le nuove e le vecchie migrazioni italiane, nel senso che, nonostante le migrazioni vecchie italiane sono, adesso ci sono anche le seconde, le terze generazioni, ma comunque c'è un'identità ibrida ma italiana anche molto forte, e secondo me ci sono dei più, queste realtà hanno più in comune di quel che si pensa, nonostante le differenze generazionali, l'età media della comunità, per esempio, italo-canadese molto alta. Quindi ci sono anche delle azioni che possono essere fatte sul livello locale, anche da organismi come Comites, Ambasciata, che appunto già fanno, ma creare questo ponte di dialogo tra le due migrazioni sarebbe molto importante, ed è un punto morto in qualche senso, in qualche modo.
Sì, poi forse mi viene voglia di aggiungere ancora una cosa, tornando alla questione del parallelismo tra stranieri in Italia e italiani all'estero. Pensiamo alla questione della cittadinanza, per introdurre una questione di attualità, se vogliamo, il dibattito politico sulla legge che prevede il riconoscimento della cittadinanza agli stranieri in Italia. Qui c'è un parallelismo incredibile, perché quegli italiani che sono arrivati nel caso dell'America a fine 800, primi del 900 o magari negli anni 50, che continuano ad essere italiani e in qualche modo hanno ancora l'iscrizione all'AIRE, hanno il diritto di voto, e dall'altro lato invece c'è la questione degli stranieri in Italia, con uno ius sanguinis quasi perfetto che non permette appunto di accedere ad alcuni diritti di cittadinanza basilari. Ecco, se noi riuscissimo a leggere nella sua complessità la questione della mobilità, probabilmente avremo anche degli spunti di policy, come accennavi tu poco fa, non banali, non così banali.
Certo, certo. Che ci aiuterebbero anche a forse a riflettere meglio anche sul tema anche della regolazione dell'immigrazione in Italia, cioè paradossalmente ragionare in maniera prospettica sul tema dell'emigrazione ci permetterebbe di comprendere meglio anche il tema dell'immigrazione in Italia, quindi in una sorta di gioco di specchi tra i due fenomeni, come diciamo mi sembra anche di avvertire rispetto a quello che avete raccontato, anche rispetto al ruolo dell'associazionismo o altri aspetti che spesso abbiamo ritrovato nelle ricerche sui migranti in Italia, no? Penso alla comunità senegalese, il ruolo dell'associazionismo ingresso per i nuovi migranti e il conflitto generazionale tra vecchie e nuove generazioni di migranti in Italia. Quindi mi sembra di capire che queste storie hanno molto in comune, e inevitabilmente saperle leggere in maniera comparata ma anche prospettica può aiutare anche a comprendere meglio, anche a dare indicazioni di policy anche sul tema dell'immigrazione e non solo su quello dell'emigrazione. Dicevamo che questo tema è ritornato di grande attualità, è ritornato anche all'attenzione dei ricercatori, nonostante voi stessi giustamente ci tenete a sottolineare che è sempre stato un elemento di riflessione nelle scienze sociali. A proposito vi chiedo, ma ci sono delle piste di ricerca nuove particolarmente interessanti e fertili nelle ultime ricerche sull'emigrazione italiana? Ci sono degli approcci metodologici nuovi che volete sottolineare?
Beh, la questione dell'approccio longitudinale è un elemento metodologico molto importante, quindi essendo ancora dei percorsi in divenire, stiamo parlando comunque di persone relativamente giovani, quindi il percorso è comunque in divenire, è importante seguire negli anni queste migrazioni, perché siamo comunque in un periodo storico e sociale in cui ci sono dei cambi che possono essere repentini. Nel giro di 2 o 3 mesi le nostre vite sono cambiate con questa questione della pandemia, per esempio, con il Covid. Quindi la questione della pandemia anche apre nuove prospettive di analisi. Per quanto riguarda ad esempio la mobilità, la mobilità queste pandemie globali, che non sono solo crisi sanitarie ma sono crisi sociali più in generale, avranno queste crisi, quindi avranno un impatto forte sulla mobilità, sarà più difficile muoversi, e il fatto che per gli italiani che stanno all'estero sarà più difficile per esempio venire più spesso in Italia, prendere l'aereo, questo avrà un impatto sulla decisione di tornare. Negli ultimi mesi abbiamo vissuto delle cose che non avremmo mai pensato di vivere, con le frontiere a Schengen bloccate, addirittura in Europa, con noi chiusi, cioè chiusi, non, ogni paese chiuso e senza aver contatti con altri paesi. Questi sono elementi che devono essere presi in considerazione, che sono delle piste interessanti. Quindi l'approccio longitudinale, con Fabio ogni tanto diciamo, sarebbe interessante fra 3 o 4 anni o anche più nel lungo periodo, una decina d'anni, riprendere contatti con queste persone che abbiamo intervistato per seguirle, perché per esempio nella ricerca Montreal, ma anche gli altri autori sottolineano come siano dei percorsi appunto in divenire, che le persone si pongono delle domande ancora sullo stare qui oppure sul tornare, soprattutto per un periodo, per quando saranno più anziani.
Io sono 20 anni che mi occupo di ricerca sull'integrazione degli stranieri in Italia. Ecco, ora credo che potrebbe essere interessante, come accennava Marco, approfondire il livello di integrazione degli italiani all'estero. E quindi ricogliere un po' sia quello che è accaduto ai vecchi emigranti, quelli che sono arrivati 50-60 anni fa, e sia vedere appunto quello che sta accadendo e che accadrà ai nuovi emigranti, sempre su questa onda da parallela e comparativa. Con una questione aggiuntiva, il problema della lettura, no, delle migrazioni in Italia è quella sempre di limitarci di fatto ai vissuti degli stranieri dal momento in cui varcano il confine, e studiare appunto come si comportano, che cosa fanno, come si muovono in Italia. Più rare sono le ricerche che vanno ad approfondire i vissuti delle famiglie di origine, che cosa hanno lasciato in patria, che cosa fanno i parenti rimasti in Marocco, in Albania, eccetera. Ecco, dovendoci occupare, occupandoci degli italiani all'estero, credo che sia interessante, potrebbe diventare particolarmente interessante leggere ed approfondire i contesti di origine di questi nuovi migranti. Lo dicevamo in apertura, no? Ad emigrare non sono più solo le persone che vivono nelle regioni, nelle province più povere dell'Italia, anzi spesso si parte da contesti anche ricchi. Ecco, io sarei curioso di approfondire qual è il background che sta dietro alla scelta di emigrare, non solo dei cervelli, non solo dei cervelli in fuga, ma di quelli che vanno a fare, dei giovani che vanno a fare pizzaioli, che vanno a fare i camerieri, che vanno nei cantieri, che vanno in fabbrica all'estero, in Canada, negli Stati Uniti, in Australia. Ce ne sono tanti che vivono condizioni di precarietà. Allora, ecco, io sarei curioso di approfondire le motivazioni che stanno dietro. Perché ad un certo punto uno sceglie di fare una vita anche difficile all'estero piuttosto che in Italia. A volte certo. È semplicemente la voglia di novità, la voglia di viaggiare, altre volte invece ci sono elementi molto, anche qui, anche in questo caso, molto più complessi, legati ad esperienze di fallimento, legate a frustrazioni, legate a una società che ti giudica, e quindi è meglio lasciare una società che tende molto a giudicare per rifugiarsi in un posto dove non si conosce nessuno.
Certo. Siamo in chiusura di questa chiacchierata insieme. Noi solitamente a Intervista Autori chiudiamo la nostra intervista chiedendo ai nostri intervistati di suggerirci alcuni testi per chi ci ascolta, in particolar modo per tutti coloro che sono interessati ad accostarsi al tema dell'emigrazione, quindi al tema che trattate nel vostro testo. Quali testi consigliereste voi?
Naturalmente leggere il nostro libro, perché ci sono contributi non solo il nostro, ma di autori comunque che da anni riflettono sulla questione, e c'è comunque un approccio al tempo stesso macro sociologico e micro, quindi sulle esperienze dirette delle persone che vivono il fenomeno emigratorio. Quindi. E poi ci sono altri testi interessanti usciti negli ultimi anni, ad esempio quello di Enrico Pugliese, che è una bella introduzione alla nuova emigrazione italiana, edito dal Mulino nel 2018. Ci sono i rapporti, questo è anche molto interessante dal punto di vista dei dati, quindi i rapporti annuali sugli italiani all'estero della Fondazione Migrantes, che rielabora dati AIRE e ISTAT. Nonostante i dati AIRE, quindi le i dati ufficiali nascondano ogni tanto una parte importante del fenomeno, perché non tutti si registrano, come diceva Fabio, però questi rapporti sono comunque importanti, i dati Istat e AIRE possono essere comunque significativi per una comprensione generale del fenomeno.
Io suggerirei ancora un paio di letture. Una di Donna Gabaccia, Emigranti, le diaspore degli italiani dal Medioevo ad oggi. È una bella storia di tutta la vicenda emigratoria, si ferma alla fine del secolo scorso, però ci dà in qualche modo la cifra, di questa grande vicenda della diaspora degli italiani. Poi un altro testo è di Ettore Recchi, Senza frontiere, la libera circolazione delle persone in Europa. Questo si riflette molto sulla questione della mobilità, che era un po' il paradigma dei primi anni del 2000, la mobilità come grande conquista, che invece oggi sembra un po' rimesso in discussione da Covid. E poi un vezzo, ne abbiamo parlato prima accennavamo a questo parallelismo tra migrazioni interne e migrazioni per l'estero. Allora io suggerirei anche un libro che ho curato insieme a Francesco Zanotelli, un collega antropologo, quindi la sociologia e l'antropologia che si incontrano per riflettere sulle questioni delle migrazioni, che si intitola Emigrare nell'ombra, la precarietà delle nuove migrazioni interne. Questa credo sia una delle ultime ricerche fatte sulle migrazioni interne sud-nord, e è in qualche modo un'occasione per cogliere la continuità tra un'emigrazione concentrata sul nostro paese e un'emigrazione invece che da un certo punto in poi, a causa delle mutate condizioni economiche, del mercato del lavoro prima di tutto, inizia a rivolgersi verso l'estero.
Benissimo, grazie Marco, grazie Fabio. Ricordo a tutti quelli che ci ascoltano ancora una volta il titolo di questo bel libro che vi consigliamo, curato proprio dai nostri ospiti, Gli italiani che lasciano l'Italia, le nuove migrazioni al tempo della crisi, editore Mimesis. Con tanti contributi di tanti importanti e bravi studiosi della nostra accademia, e anche, mi sento di sottolinearlo, anche una bella postfazione del collega Maurizio Ambrosini. Grazie ancora per essere stati ad Intervista Autori e do l'appuntamento, rinnovo l'appuntamento al prossimo podcast. Grazie ancora.